Generazione Mobile. Studiare e lavorare nel mondo. Di Sergio Nava.
Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con Generazione Mobile, studiare e lavorare nel mondo. Oggi torniamo ad affrontare il tema dello studio all'estero, approdando in Germania, dove andremo a conoscere una giovanissima studentessa che in Europa sta trascorrendo il proprio periodo di scambio alle scuole superiori. Per chi non vuole perdere la possibilità di un anno oltre confine, per chi considera un'esperienza di studio all'estero come imprescindibile, confida, come tutti noi, che nei prossimi mesi si possa tornare a una vita più o meno normale, in un anno insomma diverso. Beh, questa è la trasmissione che fa per voi. Restate sintonizzati sulle nostre frequenze. Ad aprire la puntata sarà l'appuntamento con il Ministero degli Esteri, che oggi farà il punto su una serie di interessanti iniziative organizzate dalle nuove associazioni di italiani oltre confine, quelle per intenderci sviluppatesi sull'onda della più recente ondata migratoria. Tracceremo una panoramica che abbraccerà l'intero pianeta e vi fornirà indicazioni utili su come partecipare. Job Abroad vedrà il ritorno delle segnalazioni di Eures Italia, mentre in chiusura sarete nuovamente voi ascoltatori i protagonisti di puntata con le vostre lettere di consigli e richieste e informazioni. Continuate a scriverci, l'indirizzo di riferimento è generazionemobile@radio24.it. Entriamo allora nel vivo della puntata, è ora di prendere il volo per la Germania.
Generazione Mobile.
Lo spunto della settimana ha molto a che vedere con lo studio all'estero e ci recapita una buona notizia. È stato raggiunto l'accordo sul programma Erasmus Plus per il periodo 2021-2027. Il programma riceverà un finanziamento aggiuntivo di 2,2 miliardi di euro. In totale avrà quindi a disposizione 26 miliardi. Negli ultimi tre decenni la partecipazione Erasmus Plus ha contribuito allo sviluppo personale, sociale e professionale di oltre 10 milioni di persone, ha commentato la commissaria europea per la ricerca Maria Gabriel. Lavoreremo per raggiungere altri 10 milioni.
Toolbox.
A Toolbox tornano le indicazioni utili del Ministero degli Affari Esteri dedicate a chi già risiede oltre confine oppure intende trasferirvisi a breve. Oggi approfittiamo di questo spazio per fare il giro del mondo in una panoramica tra le nuove associazioni di italiani all'estero e le loro iniziative. Iniziative che potrebbero vedervi protagonisti, sia che viviate già fuori dall'Italia, sia che siate in procinto di trasferirvi oltre confine. Ci racconta tutto nel dettaglio Luigi Maria Vignali, direttore generale per italiani all'estero della Farnesina.
Dagli anni 2000 si è sviluppata una nuova tipologia associativa di italiani all'estero che coinvolge soprattutto la nuova mobilità italiana, sono expat, sono giovani che si sono recati da poco all'estero e sono reti a volte anche semplicemente virtuali, no? Composte da ricercatori, professionisti, associazioni di promozione culturale e commerciale, insomma gli italiani che vogliono incontrarsi per sviluppare in qualche modo idee innovative e creative, accompagnare il loro percorso, la loro presenza nel paese di riferimento con incontri, opportunità da individuare, mantenere i legami con l'Italia naturalmente e favorire anche l'integrazione di chi arriva dopo di loro.
E allora ambasciatore, andiamo nel concreto ora su qualche esempio pratico che voi state chiaramente monitorando partendo dalla Cina. Cosa è avvenuto? Cosa sta avvenendo a Shanghai?
Shanghai è un esempio particolarmente virtuoso, ha lanciato un coordinamento delle associazioni italiane in Cina orientale che si propone di promuovere le eccellenze italiane, di incentivare gli scambi bilaterali, in particolare accademici, culturali, sociali, economico-commerciali e addirittura sportivi. E quindi si sono legati a determinate iniziative poi lanciate anche dalla nostra rete diplomatica e consolare come l'Italian Design Day, la settimana della cucina italiana nel mondo, la giornata della ricerca italiana, o anche il 700° anniversario delle celebrazioni dantesche. Quindi una rete molto dinamica che sta veramente portando l'italianità nella Cina orientale a un nuovo grado di espressione.
Che penso, come poi alle altre reti di cui parleremo, possa essere anche un punto di ingresso, di aggancio se vogliamo, per gli italiani che in Cina o negli altri paesi chiaramente si recano o si recheranno anche per motivi professionali. Dalla Cina mi sposterei con lei in America Latina, perché qui abbiamo ben due esempi.
Sì, in America Latina vorrei citare due esempi particolarmente interessanti. interessanti, una a Buenos Aires, dove è nato un laboratorio di tè italo-argentino che si propone di mettere in contatto i nipoti degli italiani cresciuti in Argentina, quindi italiani che sono nati in quel paese, che non sono arrivati dall'Italia, ma che conoscono bene il paese, con i neoimmigrati, con le nuove correnti di mobilità, per creare un incubatore di idee in qualche modo, che possa stimolare, favorire la comunità italiana in quel paese e che possa contribuire anche a relazioni economico-commerciali. A Lima invece, in Perù, è stato creato un nuovo portale con un contributo anche fornito dal Ministero degli Esteri, italianiinperu.com, e questo permette ai connazionali di organizzarsi la vita e la permanenza in Perù, e quindi uno spazio virtuale dove ci sono moltissime informazioni su tutti gli aspetti della vita dei nostri espatriati, come il lavoro, l'imprenditoria, la sanità, le procedure amministrative, quindi davvero una miniera di informazioni.
E chiuderei questo giro d'orizzonte con lei, ambasciatore, con l'associazionismo al femminile, perché come vedremo anche con gli esempi che lei ci farà, ci sono aree molto lontane tra loro nel mondo dove le reti di donne stanno prendendo piede, ovviamente donne connazionali. E in questo senso cosa ci può dire?
Abbiamo due esempi molto interessanti, uno a San Francisco, dove è stata creata una rete rosa di professioniste italiane che lavorano nella Bay Area e che vuole migliorare la rappresentanza femminile nei dibattiti, nei tavoli di lavoro, nei comitati locali, una sorta di forum per condividere esperienze, conoscenze professionali, sempre sul tema della leadership al femminile, quindi una sorta, diciamola in inglese, di learning community per le nostre imprenditrici in quel paese. Un'analoga iniziativa è una rete al femminile creata dal Comitato degli Italiani nel Mondo di Brisbane, che si è ripromessa, soprattutto in questo difficile momento che ha caratterizzato la pandemia, di dare sostegno alle tante donne professioniste che sono in quell'area dell'Australia.
E un'indicazione pratica, ambasciatore, dove reperire informazioni su tutte queste reti di cui ci ha parlato?
Sui siti internet, naturalmente, delle ambasciate e dei consolati, che sono a Buenos Aires, a Shanghai, a Lima, e a San Francisco e a Brisbane.
Per maggiori informazioni, www.esteri.it, sezione Italiani nel Mondo.
Il testimone.
La testimone della settimana è una giovane studentessa coinvolta in un programma di scambio formativo in Germania. Maya, nonostante la pandemia, non ha voluto rinunciare al suo anno di formazione oltre confine e oggi è qui a raccontarci come sta andando, oltre che a regalarvi consigli utili su come muovervi quando tutto tornerà alla normalità. Buon pomeriggio, Maya Barbiero.
Buon pomeriggio.
In Italia studi al liceo classico e questa non è la tua prima esperienza di studio all'estero. Dove sei già stata in precedenza?
No, infatti sono già stata nel 2017 e 3 settimane in Irlanda nella vacanza studio.
Cosa ti ha portato a decidere per un anno di scambio oltre confine?
Un anno all'estero è sempre stato il mio sogno fin da bambina. Ho sempre sognato un po' la mia indipendenza, il mio spazio, il mio conquistare un po' il mondo nel mio piccolo. E allora ho avuto questa grandissima opportunità di poter fare questo anno, questo intero anno all'estero in Germania, e allora l'ho colta al volo.
La Germania è sempre stato il tuo paese di destinazione preferito o avevi anche altre mete in testa?
Ma in realtà no, in realtà avevo puntato anche in altri paesi, sempre all'interno dell'Unione Europea, però comunque la Germania era un paese con cui avevo già a che fare con la lingua, quindi con il tedesco, era una materia che studiavo a scuola e allora l'avevo messa come prima scelta. E effettivamente adesso sono in Germania.
Come scegliere più in generale il paese dove frequentare l'anno di studio oltre confine, Maya?
Allora, sono la prima sostenitrice che dice vai dove vuoi andare e buttati, però sicuramente il fattore lingua influenza davvero tanto, perché certo la lingua si impara sul posto e ovviamente il livello della lingua cambierà, e anche se si va in un paese la cui lingua non si conosce molto bene, comunque prima o poi si entra nel meccanismo. Ovviamente l'inserirsi con le persone, con la famiglia, con la comunità in generale è più difficile se la lingua non se nella lingua non si hanno proprio neanche le basi. Quindi io consiglierei anche un paese in cui qualcosa si sa.
È importante quello che hai detto sulla necessità di imparare bene le lingue, ma ti chiedo, è complicato dal punto di vista burocratico preparare tutta la documentazione per partire?
Più che complicato è molto molto lungo, perché bisogna compilare tantissimi fascicoli, anche per il fatto che siamo tutti minorenni quando si va a fare l'anno all'estero e quindi ci sono un sacco di carte e di burocrazia da seguire.
E come ci si prepara un po' più praticamente nei mesi precedenti a questa avventura?
Il mio consiglio è di studiare il più possibile la lingua, davvero, di prepararsi il più possibile e magari già di intrattenere qualche rapporto con la nuova famiglia ospitante, di vedere anche la zona in cui si va a vivere, di iniziare a avvicinarsi alle usanze del nuovo paese in cui si va.
Considerato lo sforzo economico, è possibile approfittare di borse di studio, ma soprattutto come cercarle?
Certo, le borse di studio ci sono anche molte, e ad esempio anch'io sono partita con una borsa di studio. E normalmente ci si rivolge tranquillamente a un'agenzia per gli studenti dell'anno all'estero e si può fare richiesta a loro o cercare sul sito internet. È davvero molto facile.
Arriviamo all'approdo nel nuovo paese, Maya. Dove ti trovi esattamente in Germania? Ci descrivi brevissimamente la tua nuova realtà.
Allora, io di preciso sono nel centro-nord della Germania, nelle Niedersachsen, vicino ad Hannover, per capirci. E vivo in un paesino abbastanza piccolino, siamo 20.000 abitanti. E sono molto fortunata perché in questo periodo di coronavirus, di lockdown, eccetera, eccetera, sono in una zona abbastanza rurale, quindi comunque mi è permesso uscire e fare una vita relativamente normale.
Quanto è importante, Maya, come hai scritto anche all'email Generazione Mobile @radio24.it, essere pronti ad accettare il cambiamento?
Ma io credo che cambiamento sia la prima parola che mi venga in mente quando penso all'anno all'estero, perché il cambiamento è quando inizia da quando apri gli occhi la mattina, ti alzi dal letto e quello lì è già un cambiamento. E devi essere sempre pronto ad accettarlo, devi essere pronto ad accettarlo perché ti trovi in un paese che è totalmente diverso dal tuo, in una famiglia che è completamente diversa dalla tua, in una scuola che è completamente diversa da come sei abituato tu. E quindi devi essere pronto ad accettare tutto. Bisogna buttarsi, bisogna avere il coraggio di farlo e anche il coraggio di sostenere le conseguenze di quello che si fa.
Come funziona il gymnasium tedesco? Quanto è diverso dalla scuola italiana per lezioni, verifiche?
Allora, il gymnasium comunque è la scuola che somiglia di più a un liceo italiano. Fanno anche loro tante materie come noi in Italia. E la differenza è che hanno sempre le 2 ore della stessa materia sempre attaccate per un ragionamento di studio, nel senso che così gli studenti devono preparare soltanto 3 lezioni per il giorno dopo, o 4 insomma, e non tante come le dobbiamo preparare noi. Gli orali non esistono, non ci sono le interrogazioni, le cosiddette temute interrogazioni da noi non esistono. E la valutazione in Germania consiste per il 60% nelle verifiche scritte, che comunque non è tantissimo. E invece il 40% del voto è dato dagli interventi in classe e dalla partecipazione. E questo secondo me è una grandissima differenza rispetto all'Italia.
Una curiosità al volo, ma tu studi solamente in tedesco o ci sono anche altre lingue?
Allora, ovviamente studio anche l'inglese a scuola, come tutte le scuole in Europa. E poi mi è stata data la possibilità di scegliere un terzo corso per una terza lingua, perché ovviamente studio già il tedesco e l'inglese. E io ho scelto il latino perché comunque è una materia che già faccio a scuola in Italia.
Generazione Mobile si ferma per un attimo, ci sono strade in diretta, noi torniamo subito dopo.
Generazione Mobile. Studiare e lavorare nel mondo.
Bentornati a Generazione Mobile, il programma di Radio 24 che vi fornisce tutti gli strumenti utili per avviare la vostra nuova vita all'estero. Al centro di questa puntata la testimonianza di Maya Barbiero, 17enne studentessa in scambio formativo in Germania. Maya ha sfidato l'anno della pandemia per realizzare fin da giovanissima il suo progetto di vita oltre confine e oggi è qui a raccontarvi come fare per non perdere questa preziosa opportunità con tanti consigli pratici. Come sempre, riprendiamo allora l'ascolto.
Generazione Mobile.
Un'ultima cosa, Maya, quanto il rapporto con i propri compagni può aiutare a superare difficoltà e quanto anche è importante il rapporto con la famiglia ospitante, quindi i due fronti, diciamo, di socializzazione?
Ma la famiglia ospitante è veramente, parto dalla famiglia ospitante, ma è veramente il punto di appoggio che si ha quando si va a vivere all'estero e quindi è fondamentale costruire un buon rapporto, un rapporto di fiducia alterna, nel senso che io devo sapere che ho sempre la possibilità di rivolgermi a loro come loro hanno la possibilità di fare affidamento su di me. E invece per gli amici, i compagni di classe ovviamente è molto importante perché i miei compagni sono tutti madrelingua, sono tutti abituati a un sistema e io ovviamente non lo sono, il mio tedesco non è ancora perfetto, ovviamente la mia scuola, il mio metodo di pensare è completamente diverso e quindi secondo me è anche molto importante farsi aiutare anche dai tuoi compagni, anche se sembra una cosa molto banale da dire, però è importante. E ovviamente Secondo me è anche molto molto importante farsi conoscere dalle altre persone. Devi sempre raccontare di cosa fai tu in Italia, di quali sono le differenze e di lasciarti andare e farti conoscere, perché soltanto così riesci veramente a integrarti.
Ci raggiunge ora in linea Gianmarco Miani, ex borsista Intercultura. Buon pomeriggio, Gianmarco.
Buon pomeriggio.
Tu sei stato borsista per un anno all'estero, esattamente 10 anni fa, negli Stati Uniti. Dove?
Nella piccolissima città di Mitchellville, con poco più di 2000 abitanti, nello stato dell'Iowa, negli Stati Uniti.
E quali ricordi hai di quell'esperienza? Quanto è diversa, soprattutto la metodologia di studio negli Stati Uniti rispetto all'Italia?
Io ricordi meravigliosi di quell'anno fuori, che è come un po' un ritorno all'infanzia in un certo senso, tutto è nuovo e si approccia con grande meraviglia. Poi l'Iowa è uno dei maggiori produttori di mais, quindi la diversità anche panoramica è enorme. Per quanto riguarda la metodologia di studio, rimaniamo comunque nel contesto della cultura occidentale, ma gli Stati Uniti sono il paese dell'individualismo per eccellenza, quindi lì il ragazzo ha la possibilità di scegliersi tanti dei corsi liceali e quindi il proprio curriculum, cosa che da noi non c'è. E questa libertà, ho soffrito molto, diciamo, di questa libertà in quell'anno lì.
Molto importanti anche i rapporti umani che hai sviluppato con i tuoi coetanei nel posto, ma la domanda fondamentale è quanto poi quell'esperienza si è rivelata importante nello sviluppo della tua carriera successiva, che, non dimentichiamolo, ti ha portato fino a Londra, no?
Sì, per quanto riguarda i rapporti, sono rapporti che continuano a sorprenderti. Io per esempio ho conosciuto persone provenienti dall'Europa che spendevano il loro anno anche lì, e sono persone che continuo a rincontrare. Con uno di questi siamo anche diventati coinquilini, ci siamo rincontrati dopo 7 anni per caso a Londra, abbiamo anche fondato insieme un podcast di educazione finanziaria, Bank Station. Per quanto riguarda la mia carriera, io ne faccio una questione puramente aritmetica, nel senso che sotto un certo punto di vista batte la tua visione dei confini e quindi le opportunità poi iniziano a moltiplicarsi, come per esempio l'università. Se prima ne consideravi 4 o 5 sul suolo nazionale, dopo consideri Germania, Olanda, dove ho fatto la mia triennale, o Inghilterra, dove ho finito i miei studi ho iniziato a lavorare.
Grazie a Gianmarco Miani, e soprattutto per i consigli e anche per l'apporto anche informativo che ci hai dato. E domanda di rito per Maya Barbiero: il primo consiglio pratico che daresti a un giovane coetaneo che sta pensando di andare a studiare all'estero?
Ma io consiglio veramente, veramente, come ho detto prima, di fidarsi, di lasciarsi andare, perché sarà un'esperienza meravigliosa. Non stare attaccato al tuo paese di appartenenza, che in questo caso è l'Italia, non stare tutto il giorno a ripensare a quello che ti stai perdendo stando all'estero, ma a vivere giorno per giorno quello e l'opportunità, la grandissima opportunità che stai vivendo in questo periodo, in questo anno molto molto speciale.
Job Abroad.
E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Nuovo appuntamento con le offerte e le iniziative in Europa insieme all'agenzia Eures Italia. Sentiamo.
Buongiorno, sono Laura Robustini, responsabile di Eures Milano. Oggi sono con voi per segnalarvi alcune interessanti offerte di lavoro per ingegneri in Francia e in Belgio. In Belgio, nella regione delle Fiandre occidentali, vi proponiamo un'offerta per un ingegnere della qualità con conoscenza dell'inglese. Il contratto è a tempo indeterminato, con uno stipendio lordo a partire da 3.000 euro mensili. Nel sud della Francia stiamo cercando invece 80 net developer a tempo indeterminato, con uno stipendio lordo di 2.500 euro mensili iniziali. 80 Java developer con un contratto permanent e uno stipendio a partire da 30.000 euro lordi annui. 50 full stack engineer a tempo indeterminato e uno stipendio mensile lordo a partire da 2.400 euro. 50 PHP developer a tempo determinato di almeno 6 mesi e un salario minimo di 2.600 euro lordi. E infine 50 QA developer con un contratto permanent e uno stipendio minimo mensile di 2.850 euro. Per la Francia è richiesta la conoscenza dell'inglese e del francese. Maggiori informazioni si trovano sul sito www.ampal.gov.it/notizie-euresnews e sui social di Eures Italy. O potete contattarci se volete all'indirizzo eures@affolmet.it.
Internet Point.
E siamo giunti ad Internet Point, lo spazio di Generazione Mobile dedicato ai siti, ai blog e alle informazioni utili in rete create dagli italiani all'estero. Torna all'appuntamento con le missive che inviate settimanalmente alla casella email generazionemobile@radio24.it, lettere che alimentano la nostra community radiofonica dove scambiarsi informazioni per studiare, lavorare e vivere oltre confine. Invitiamo fin d'ora chi abbia risposte per i nostri ascoltatori a scriverci in modo da poter girare loro queste dritte. Ma sentiamo adesso i vostri contributi. Ci scrive Clara. Buongiorno, sono una studentessa magistrale del corso Direzione Aziendale presso l'Università di Bologna. Mi chiedevo se poteste fornirmi informazioni relative al vivere o lavorare in Australia. Accetto anche altri consigli, ovviamente. Grazie per la disponibilità. Isabella aggiunge: potreste fornirmi contatti o indicazioni di aziende, preferibilmente multinazionali, che cercano personale all'estero? Soprattutto, se possibile, americane o giapponesi? Grazie. Infine Carlo: vorrei trascorrere il prossimo anno scolastico all'estero e vorrei muovermi con il dovuto anticipo. A chi posso fare riferimento? Bene, lasciamo allora le vostre lettere, continuate ovviamente a scriverci e chiudiamo la puntata con i nostri input. Per interagire con noi innanzitutto ci trovate online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook nel gruppo Generazione Mobile Radio 24 o nella pagina Generazione Mobile. Siamo presenti anche su LinkedIn, sempre col gruppo Generazione Mobile. Ricordate soprattutto di scaricare i nostri podcast, lo potete fare direttamente dal sito di Radio 24. Questo vi permetterà di recuperare tutte le informazioni utili che potreste esservi persi nel corso della diretta. Internet Point resta la vostra rubrica di riferimento. Ogni ultimo sabato del mese portiamo le vostre lettere in onda. Avete domande da porre sull'espatrio, consigli utili da chiedere o testimonianze personali da offrire? Beh, scriveteci. generazionemobile@radio24.it. E infine la nostra trasmissione vive grazie anche ai nostri testimoni, giovani tra i 18 e i 40 anni che ci raccontano il loro espatrio, le loro esperienze di studio, stage, lavoro, imprenditoria all'estero. Volete portare la vostra testimonianza, raccontare la vostra storia, ma soprattutto dare consigli utili ai vostri coetanei che in Italia vi ascoltano? Fate parte della nostra Generazione Mobile, scriveteci e porteremo la vostra voce sulle frequenze di Radio 24. Per candidarsi basta scrivere a generazionemobile@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Generazione Mobile, aspetto dunque i vostri contributi via email e vi ricordo anche che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30 sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.